Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Buongiorno da Cristiana Mastacchi
e da Giovanni Pellicci.
Siamo in piena estate? No, siamo in primavera, però ci avviamo verso l'estate e quindi consigli su cosa fare e bere.
E soprattutto bere, sì, perché magari con le temperature più alte si perde la voglia di bere determinati tipi di vini e quindi il consorzio del Chianti ne lancia proprio uno di progetti per favorire i consumi del loro vino anche con la stagione più calda. Ne vogliamo parlare in compagnia del presidente del consorzio, Giovanni Busi. Buongiorno Giovanni, bentornato.
Buongiorno e grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
Allora, insomma, arriva il caldo, speriamo tutti, ma il Chianti si può ancora bere?
Assolutamente sì, anzi, con questa operazione che stiamo promuovendo, sta per iniziare nei prossimi giorni, e proprio per cercare di far capire, insegnare alla gente che il Chianti nel periodo estivo è sicuramente una bevanda eccezionale. È un qualcosa di eccezionale che si può bere se naturalmente ci sono degli accorgimenti che dobbiamo attuare. Accorgimenti che poi sostanzialmente sono quelli della temperatura, ecco perché da qui Chianti gustalo a 16 gradi, cioè una temperatura di 16 gradi che poi niente altro non è che la temperatura con cui noi lo beviamo nel periodo invernale. Se lo beviamo anche nel periodo estivo alla stessa temperatura, il Chianti è un'ottima bevanda, è un vino veramente eccezionale da mettere a tavola nel periodo estivo e da bere in maniera anche goduriosa, se vogliamo.
Ecco, ma magari dando un consiglio molto pratico a chi ci ascolta e che non è necessariamente un sommelier provetto, lo mettiamo un po' in frigo e poi misuriamo la temperatura, sì, che deve essere appunto ben precisa.
Sì, la cosa deve essere semplice, cioè noi poi dobbiamo partire dal ragionamento che nel periodo invernale all'interno delle nostre case ci sono i 18-19 gradi, non di più. Quindi il vino, come tutti gli alimenti che stanno nei nostri armadi, ripostigli o che siano, che sono a temperatura più bassa rispetto a quella che è in casa, di conseguenza abbiamo i nostri 16-17 gradi. Ecco perché la temperatura poi dei vini è a quella temperatura. Nel periodo estivo consideriamo nelle nostre case una temperatura che si aggirerà intorno ai 22-23 gradi, quindi se noi prendiamo una bottiglia di vino, la mettiamo in frigorifero quella 20 minuti, mezz'ora, tanto per abbassarla e portarla ai 16-17 gradi, poi chi ha un termometro in casa, fantastico, può misurare la temperatura esatta, se no anche con le mani uno può sentire che la bottiglia è molto più fresca rispetto alle altre, e con quello la temperatura è quella giusta. Ecco.
Allora, questa non è neanche la prima stagione di questa iniziativa che avete promosso anche lo scorso anno e che già vi ha portato a evidenziare dei dati molto interessanti, perché si parla di vendite dei Chianti concentrate nei mesi che vanno da maggio ad ottobre pari al 40% delle vendite totali, quindi già andata bene la prima edizione e volete proseguire puntando al raddoppio addirittura delle vendite.
Sì, questo diciamo è la nostra speranza, comunque quello ora a prescindere dal raddoppio, comunque speriamo in un aumento delle vendite anche nel periodo estivo, perché poi spesso quando uno torna da fuori, no, è accaldato, quindi cerca qualcosa di fresco da poter bere, e quindi se diciamo così c'è questa opportunità di poter riuscire a bere anche un Chianti fresco, indubbiamente uno lo beve più volentieri, stappa volentieri una bottiglia in più e quindi di conseguenza aumentano anche le vendite, ma soprattutto lo facciamo proprio perché non possiamo accettare che sulle tavole dei ristoranti, delle nostre case eccetera ci siano bottiglie a una temperatura alta. E temperatura alta significa poi avere quel sentore di alcol in bocca, e quindi sgradevole, se vogliamo, allora per bere un buon bicchiere di vino.
Ovviamente per farlo arriverete anche nella catena della grande distribuzione del territorio nazionale, con ben 7.000 punti vendita coinvolti, quindi sarà una campagna imponente anche per andare a intercettare il pubblico dei consumatori, anche quello più semplice che magari fa la spesa e scorre lo sguardo sulle enoteche dei supermercati.
Sì, certo, anche perché questo noi è un ragionamento che siamo partiti praticamente da vedere un po' quali sono i mercati e diciamo così le percentuali di vendita. Abbiamo visto che praticamente il 30% del vino lo vendiamo in Italia, quindi sull'Italia noi dobbiamo obbligatoriamente fare qualcosa per promuovere il nostro prodotto. Da lì siamo risaliti a quali erano poi i diciamo così, punti vendita più rappresentativi. Abbiamo visto che la grande distribuzione fa la parte del leone, perché praticamente il 70% del prodotto che noi vendiamo in Italia lo vendiamo in grande distribuzione, e su questo niente, abbiamo subito proposto l'operazione a Coop e Conad, le quali hanno accettato volentieri di una promozione in questo senso, e quindi ecco che lo facciamo con Coop e Conad. Conad iniziamo adesso con il 20 di maggio e Coop invece è ai primi di luglio. Sono due settimane di promozioni per l'una e due settimane di promozioni per l'altro. Questi prodotti Chianti che verranno, che saranno sugli scaffali, avranno un riconoscimento attraverso un bollino che è con il bollino della C del Chianti, con all'interno c'è l'hashtag Chianti gustalo fresco, e questo appunto sarà una identificazione sullo scaffale proprio per cercare di dare le maggiori informazioni possibili. Ci sarà anche per un periodo delle hostess in alcuni punti vendita, dove regaleranno alle signore un braccialetto. Questo braccialetto non è altro che un termometro pronto per verificare l'esatta temperatura di servizio.
Bene Presidente, allora noi ci prepariamo ad affrontare il caldo estivo con una consapevolezza nuova e pronti anche a bere una bottiglia di vino rosso. Grazie e buona giornata.
Bene, grazie mille a tutti voi, buona giornata a tutti.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Andiamo oggi a scoprire una tenuta qua in Toscana, si chiama Tenuta di Maiano, che sta tentando di portare innovazione in quello che è poi la tradizionale produzione. Ne parliamo insieme a uno dei proprietari ed è Stefano Nigi. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a lei, grazie di avermi contattato.
Parliamo intanto della vostra tenuta, di quello che fa e della sua tradizione nel mondo del vino.
Certo, la tenuta Maiano fin dal 2000, quando è stata costituita, si propone, diciamo quindi da sempre, si propone sul mercato con dei prodotti biologici. Infatti è sempre stata la cosa principale della tenuta Maiano, cioè quella di tutelare l'ambiente e la salute dell'uomo. Questo chiaramente ci ha portati piano piano con le nostre sperimentazioni a scoprire e migliorarci nella produzione e perché no sperimentare nuove tipologie di prodotto, come ad esempio il nostro ultimo nato, che è addirittura uno spumante biologico.
E di quello parliamo fra poco, però rimanendo sul sì. Biologico, quanto è complicato farlo? E poi è vero che il biologico non lo è mai, perché magari se il vicino utilizza comunque prodotti che non lo sono, contamina anche le terre?
Allora guardi, da questo punto di vista le spiego, con il biologico praticamente viene considerato biologico al 100%, quindi certificato poi biologico, il prodotto che deriva diciamo da un corpo di vigneto che non ha questo tipo di contaminazioni, perché in effetti talvolta i terreni che sono in confine con altri terreni produttori cosiddetti convenzionali potrebbero portare talvolta, si chiama in gergo, deriva di sostanze chimiche che potrebbero alterare poi chiaramente quello che è il prodotto biologico. È per questo che i prodotti ottenuti dai terreni che sono a confine quei terreni, appunto i produttori convenzionali, vengono tenuti separati e non certificati biologici. Questa infatti è una cosa molto importante, in quanto noi stessi, oltre chiaramente all'ente certificatore del biologico, facciamo assidui controlli sia sulle foglie che sul terreno, che sui grappoli d'uva, affinché non ci siano residui chimici che potrebbero in qualche maniera derivare proprio da questa, come detto prima, deriva di prodotti chimici utilizzati da aziende limitrofi alla nostra.
Parliamo allora di quest'idea di fare lo spumante, farlo in Toscana è già è una particolarità, e farlo biologico con uve Malvasia Nera mi sembra proprio che volete tentare il destino.
Sì, hai ragione. Senta, io sono un enologo, sono il figlio di Gianfranco Nigi, uno dei due soci, l'altro socio è Mauro Araneo, che sono entrambi agronomi. Io appunto sono l'enologo e diciamo tutti e tre di solito ci mettiamo insieme e cerchiamo di portare avanti delle sperimentazioni che talvolta escono con dei risultati piuttosto felici, come per esempio questo della Malvasia Nera spumantizzata. Di fatto avevamo in dei terreni che abbiamo acquistato della Malvasia Nera e abbiamo fatto numerose prove di vinificazione sia in rosso che in rosato, e abbiamo visto che in effetti con la vinificazione in rosato si ottenevano dei risultati veramente molto interessanti. Da lì poi il passo a spumantizzarlo è stato breve. Dopo 2 anni di sperimentazione siamo finalmente usciti con il nostro spumante maiano rosato biologico, che adesso appunto ha quello diciamo che abbiamo quest'anno in commercio, il 90% di Malvasia Nera e il 10% di Merlot. Poi chiaramente sono sempre quelle messe a punto che si fanno durante il periodo della vendemmia, che in base all'annata se poi decidiamo se eventualmente aggiungere un 10% di uvaggio differente, che poi ci può aiutare nella realizzazione di un prodotto d'eccellenza. In questo caso appunto abbiamo utilizzato il 10% del Merlot. Chiaramente la spumantistica in Toscana corre su binari completamente diversi rispetto a quella del nord Italia, in quanto per ovvi motivi il clima è completamente diverso, per cui si ha un anticipo della vendemmia, e anche sulla tecnica spumantistica abbiamo le nostre differenze, in quanto la concentrazione zuccherina comunque di partenza è generalmente più elevata rispetto ai vari prosecchi o le tipologie di spumante del nord Italia che ben conosciamo.
Beh, è sì. Curioso, spumante rosé, varrà la pena assaggiarlo, lo troviamo solo da voi, lo si può ordinare su internet, lo si trova in ristoranti e in enoteche?
Sì, assolutamente, la linea appunto è quella dei ristoranti e enoteche. Siamo anche nel circuito della distribuzione, per cui a livello diciamo regionale della Toscana siamo un prodotto di eccellenza anche nell'Unicop Firenze, il quale ci hanno richiesto a gran voce insomma questo prodotto nel loro circuito, e quindi diciamo è molto più facile adesso per i consumatori poter approfittare dell'acquisto dei nostri prodotti. Abbiamo agevolato notevolmente la diffusione.
Allora, stapperemo lo spumante della tenuta di Maiano. Grazie a Stefano Nigi per essere stato su Y Station. Buona giornata.
Grazie a lei. Di nuovo, buona giornata a voi.
Y Station, il vino fa tappa alla radio.
Ci spostiamo a Montalcino, dove con la bella stagione sono numerosi gli appuntamenti, le idee per trascorrere anche delle belle serate estive a che fare con il vino, con il territorio e non solo. E ne parliamo in compagnia di Nadia Bindi. Buongiorno Nadia, bentornata su Y Station.
Ciao Giovanni, buongiorno a tutti.
Allora, cosa bolle in pentola a Montalcino, con appuntamenti pensati per i turisti ma anche per i residenti in provincia di Siena, che con appunto la stagione ci auspichiamo sempre più bella possono trascorrere delle belle serate anche all'aria aperta?
Sì, allora Artemisia Viaggi, che è diciamo la mia azienda, si fa promotrice di due nuove esperienze per scoprire un po' i segreti produttivi del Brunello e le persone, diciamo, che vivono questo magnifico territorio. Per cui andremo a proporre due appuntamenti esclusivi nel suo genere. Il primo è una degustazione notturna, quindi la possibilità di visitare un'azienda di produzione del mitico Brunello di Montalcino durante le ore notturne. Questo sarà possibile nella cornice esclusiva di Podere le Ripi, di proprietà di Francesco Illi, tutti i mercoledì a partire dal 25 di maggio. Quindi ci sarà la visita della passeggiata e la visita degli oliveti centenari e del vigneto illuminati solo con la guida delle fiaccole di fuoco, quindi già questo è molto molto suggestivo. E sotto il cielo stellato, in un'atmosfera veramente ricercata, dalle 21.30 alle 23 si potranno degustare i vini e le magnifiche espressioni di questa terra, ossia il Brunello di Montalcino.
Ecco,
è un'occasione,
Nadia,
credo, da non perdere. Sì, dimmi.
Sì, davvero, una suggestione anche appunto che lega il vino al territorio e all'estate. In questo caso il costo della serata a quanto ammonta?
Allora, il costo della serata è di 50 euro a persona, è necessario prenotare in ogni caso, e si può comunque anche avere, per chi magari desiderasse fare la degustazione in tutta tranquillità, avere anche un transfer aggiuntivo sia per raggiungere l'azienda che per tornare e non rischiare, diciamo, l'etilometro, che potrebbe essere anche in agguato in queste strade durante soprattutto la bella stagione.
Sì, assolutamente, un modo per muoversi in tutta sicurezza. Non sono solo tanto questi però gli appuntamenti in prospettiva, perché ci sono anche delle visite interessanti da fare all'interno del Museo della Comunità di Montalcino e del Brunello.
Sì, allora, il Museo della Comunità di Montalcino e del Brunello ha riaperto lo scorso 26 marzo con tutto un programma piuttosto intenso di iniziative. Diciamo la più importante è la volontà di riproporre tutti i venerdì sera dalle 7 a mezzanotte l'antico uso toscano delle veglie nei poderi. Un tempo si andava a veglia a piedi nei poderi vicini, si passavano insieme serate accanto al fuoco, la luce elettrica, la TV, non c'era niente, e quindi era un modo proprio per stare insieme giocando, ballando, mangiando e parlando di tutto, di niente, ma soprattutto diciamo il segreto era che si era tra amici. E quindi questo vorrebbe essere anche un modo per far stare insieme di nuovo fisicamente le persone in un modo molto meno virtuale e un pochino più reale, no? Quindi in queste occasioni rivivere un po' le vecchie tradizioni della Val d'Orcia e di Montalcino, quindi buon cibo, buon vino, buona musica, una giusta atmosfera per fare un salto nel passato. Noi veniamo dal passato, forse è importante ricordarlo.
Beh, assolutamente. Nadia, l'ultima informazione pratica per chi vuole approfondire queste offerte: dove possono essere reperite online tutte le informazioni
allora,
necessarie?
Possono essere reperite online su un sito internet che è www.winetravelsforyou.com, che è un nuovo sito internet dedicato proprio all'accoglienza nei territori di maggiore produzione di vitivinicola toscana ed italiana.
Bene, Nadia, grazie allora per queste belle idee, questi spunti, e l'augurio quindi di buon lavoro da parte di WineStation.
Grazie a te, Giovanni, e grazie a tutti per averci ascoltato. Buona giornata, ciao.
WineStation, il vino fa tappa alla radio.
Allora, oggi con WineStation vogliamo andare a scoprire una fantasiosa interpretazione della cucina, portandovi ad assaporare la tavola di un ristorante che si trova a Cesenatico, ma poi dopo capiremo che ce ne sono anche altri, dove lavora con la sua appunto creatività Andrea Bartolini con il ristorante La Buca. Buongiorno Andrea, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Allora, io ti ho definito un creativo della cucina, perché te, insomma, fai un lavoro di supervisione sui piatti che escono appunto dalla cucina, opera di uno chef, e le interpreti in una chiave che appunto ti porta a essere descritto quasi come un architetto del piatto. Come funziona il tuo lavoro?
Ma dunque, intanto il discorso architetto, l'architettura è molto interessante perché vengo da quel tipo di formazione, quindi sono architetto e per me tutto è un progetto, tutto si basa su un'idea, e nelle nostre cucine ogni piatto e ogni ingrediente che entra all'interno del piatto fa parte di una filosofia, di un'idea appunto, e partendo da quelle che sono le nostre origini, il nostro prodotto e quant'altro, andiamo a costruire un piatto che deve essere buono, bello, e deve avere anche un perché, un motivo per cui deve essere presentato sulle nostre tavole. E ci coordiniamo con i nostri chef, che sono in un team fantastico, e la Buca è il locale dove facciamo più ricerca. Poi ci sono anche gli altri locali, l'Osteria del Gran Fritto e la Terrazza Bartolini, dove tutta questa ricerca poi trova spazio comunque, però diciamo che la Buca è il locale fondamentale dove ci divertiamo di più da questo punto di vista.
Senti Andrea, insomma, l'estetica vuole ovviamente la sua parte, no? L'occhio, prima ancora della bocca, è protagonista quando siamo al ristorante, per non parlare qua dell'olfatto ovviamente, ma secondo te questa componente è cresciuta tanto ultimamente, cioè il consumatore che si mette a tavola dà un valore sempre più alto a come un piatto viene presentato?
Certamente, dal punto di vista estetico è fondamentale, è logico che poi bisogna trovare dei contenuti, quindi posso assaggiare con gli occhi, però alla fine è la bocca che dà il responso principale, il gusto. E, diciamo, la parte visiva è molto importante, perché mi fa già capire al cliente magari qual è l'ingrediente principale, quali sono gli ingredienti secondari, e fa già apprezzare al cliente il modo in cui andrà a assaggiare il piatto. Quindi diciamo la parte estetica, l'impiatto è importante, ma poi dopo deve venire tutto il resto, che è fondamentale.
Quindi insomma, un piatto può diventare un'opera d'arte in tutti i sensi.
No, diciamo che io ci riteniamo dei bravi falegnami, dei bravi artigiani. L'artista fa il passaggio successivo, ma normalmente l'artista crea un prodotto non fruibile, non si può gustare. Noi in qualche modo avviciniamo la nostra cucina di più al concetto di artigianato, all'architettura, alla casa che realizza un architetto deve essere interessante, ma deve essere anche vivibile. Un piatto deve essere bello, ma anche buono e gustoso. Quindi questo, secondo me, è il parallelo con l'artigianato, è il più calzante.
Beh, certo, rimanendo su questa scia, quindi mi viene da pensare che le vostre fondamenta in questo caso vengono prevalentemente dal mare, se mi consenti questo gioco di parole. Insomma, nella vostra cucina è il pesce il grande protagonista.
Sì, cucina di mare a tutto tondo. E vogliamo molto bene al nostro mare Adriatico, che non è valorizzato secondo noi a dovere, e quindi tutto il nostro prodotto arriva dall'Adriatico. Abbiamo una filiera corta che ci permette di avere delle imbarcazioni che lavorano prettamente per noi e quindi forniscono un prodotto direttamente. Andiamo al mercato all'ingrosso di Cesenatico accedendo direttamente noi al mercato senza nessun tipo di diciamo intermezzo, quindi siamo noi che selezioniamo il prodotto, i nostri chef controllano la materia prima, e naturalmente anche nel piatto il protagonista principale è il pesce, insieme alla creatività, insieme alla voglia magari di fare qualcosa di diverso, ma non per forza per stupire, ma per far gustare ancora meglio il prodotto che proponiamo. Veniamo da una storia che parte da mio nonno, dal babbo di mio babbo, nonno Marcello, che ha creato un po' la base di questa nostra cucina. Io la definisco la cucina da peschereccio. Quindi la cucina è nata sui pescherecci che proponiamo nelle nostre osterie del Gran Fritto, e che poi si è evoluta passando la Buca con una ricerca sul prodotto e sull'accostamento dei sapori un pochino diversa, e anche sulla Terrazza Bartolini, che appunto è un gradino ulteriore rispetto all'osteria. Questa è un po' la nostra idea.
Senti Andrea, quindi prendici definitivamente per la gola, vista l'ora che ci porta in direzione del pranzo, e così pesca qualche piatto, qualche proposta dai vostri menu per rapirci completamente.
Dunque, la Buca è un crudo, è un carpaccio di ricciola con una salsa tonnata alla mandorla e un'erba artemisia, è un carpaccio gustosissimo, oppure un calamaretto appena scottato alla plancia servito con una spuma di patate aerea, molto molto golosa e accattivante. Nello stile del Gran Fritto, naturalmente il fritto, e quindi questa è la stagione dei totanetti novelli, fantastici, croccanti, serviti magari con due zucchine, e fino a un mese fa e li potevano servire anche con i carciofi, buonissimi fritti. Il risotto alla moda di una volta, sempre nelle nostre osterie, è un risotto all'onda, rosso, è molto molto morbido e gustoso, che sa di pesce veramente in maniera importante, golosissimo. E invece per quanto riguarda la terrazza Bartolini, quelli che noi chiamiamo i rigatoni allo scoglio senza scoglio, perché il primo piatto allo scoglio è un piatto che nasce nel mare Tirreno, dove c'è una parte di fondo roccioso, quindi di scoglio. Noi invece abbiamo la sabbia, e quindi l'idea di fare un piatto allo scoglio dove in realtà lo scoglio non c'è, dove c'è il pesce di sabbia. Questi sono un po' i piatti icona dei nostri locali, secondo me.
Ovviamente quattro locali diversi, due si trovano a Cesenatico, due a Milano Marittima, anche per conti, quando è il momento di pagare, differenti, quindi si può accontentare una utenza molto ampia.
Sì, esatto, nelle osterie del Gran Fritto è una situazione più semplice, più informale, appunto come quello che vuole essere l'osteria classica italiana, naturalmente di pesce. E apriremo un altro locale anche a Bologna, che farà sempre riferimento all'osteria, sarà un'evoluzione delle nostre osterie, ma rimarrà sempre posizionata sullo stesso livello, e quindi Cesenatico, Milano Marittima e Bologna. E il ristorante La Buca è il nostro locale stella Michelin, è giustamente più importante come approccio, ma senza mai svenarci. E poi Terrazza Bartolini, anche qui un approccio gourmet, con meno ricerca, diciamo, sull'accostamento degli ingredienti, ma tanto prodotto, sempre a Milano Marittima qui, e differentemente da Cesenatico invece dove c'è La Buca. Questo è un po' lo specchio dei nostri locali.
Bene, grazie Andrea Bartolini per essere stato con noi. È affascinante il tuo progetto, il tuo lavoro, ci hai fatto venire fame, e quindi adesso buon appetito.
Grazie a voi, siete stati gentilissimi, e buon appetito anche a voi.
Bene, accolti i consigli in previsione dell'estate, ci risentiamo la settimana prossima per l'ultima puntata di Y Station.
Buona giornata da Giovanni Pellicci
e Cristiana Mastacchi.
Ciao.